di diventare amici, e ci sono quelli invece che si rivedono e che ritornano qui, quindi sono già amici. E come ho visto due persone che non vedevo da molto tempo adesso qui davanti, così devo dire che un grande amico è Franco Loi, che non è la prima e credo non sia neanche la seconda volta che viene all'Officina del Racconto, credo che sia la terza, perché Franco Loi è una di quelle persone da cui io, e non solo io, noi abbiamo imparato quell'idea del fare letteratura che poi ha fatto nascere l'Officina del Racconto. Cioè io ho conosciuto Franco prima dell'Officina del Racconto e sono quegli incontri, molto prima, sono quegli incontri che poi determinano un modo di pensare la letteratura. Perché noi abbiamo un modo di pensarla, insomma, e voi, diciamo, il vostro lavoro, piccolo o grande che sia, facile o difficile, ma secondo me è più difficile di quanto sembri, è quello un po' di immedesimarvi con l'idea che abbiamo, no? La volta Ventura verrà Alessandro Baricco, che io stimo moltissimo e che ha un'altra idea della letteratura, no? Naturalmente lui avendo più dialettica di me e più charme riuscirà facilmente a vincere, ecco, su quello che io avrò da dire, a meno che non ci sia qualcuno che ha un po' riflettuto sulle ragioni che noi siamo venuti dicendo, no? Sarebbe tristissimo se alla fine tutti fossero d'accordo con lui e buonanotte, sarebbe realmente una cioè non perché non si debba essere d'accordo con lui, perché voglio dire, dice un sacco di cose intelligenti e sensate ed è una persona piena di sensibilità vera, ma dice l'opposto di quello che dico io. Se non c'è neanche una persona che in questi anni ha capito quello che dico io, sarebbe veramente triste. Presento però io stasera sono qui con un amico che sul rapporto tra letteratura ed esperienza, che è un po' il tema di questo ciclo qui, ha tantissimo da insegnare, anche perché proprio sull'idea di esperienza, lui che è poeta, lui che è un grande poeta, sull'idea di esperienza poetica, grande poeta e grande lettore di poesie, ha moltissimo da dire, perché ha anche un po' da allargare l'idea, cioè l'esperienza non è solo l'esperienza del tavolo, della sedia, della vanga, dell'amico che si ha davanti, del piatto di minestra. L'esperienza è l'esperienza di qualcosa che non si può evitare, e dentro questo qualcosa che non si può evitare, quindi qualcosa con cui si fanno i conti perché c'è, non perché lo stabiliamo noi, no? E questa cosa, una di queste cose, è la voce della poesia. La voce della poesia che per un poeta è un dato che è più dato di questo tavolo. Io chiedo a Franco di raccontarci questa esperienza come vuole lui, leggendo, perché vedo che ha portato dei testi, grazie perché non l'ho fatto io, e proprio tirando fuori proprio questa inevitabilità della poesia, che è una costruzione ma che è un dato, che è un accadimento, no? In un ordine che non è l'ordine fisico, però è un accadimento. Non saprei come, in che altro modo chiamarlo, è meglio che parli tu.
Buonasera a tutti, intanto. Si come ci sono anche, c'è la mia amica che allunga il collo, allora mi alzo in piedi. Dunque, lui mi chiama sempre, tutte le volte, come dire, gli sono grato, ma...
Poi lui viene.
Ma è difficile, capito? È difficile perché... Perché appunto non si può insegnare a scrivere. Questo è sicuro. Non esistono scuole di scrittura, perché non esiste la possibilità di insegnare a qualcuno qualcosa di così personale che deve semmai lui imparare a scrivere, scrivendo. Certo, si possono dire delle cose attorno allo scrivere. Per esempio, l'esperienza. L'esperienza è una cosa stranissima, perché noi facciamo l'esperienza, speriamo, vivendo, ma non è ancora l'esperienza dello scrivere. Perché io so che magari qualcosa che io, di cui ho fatto esperienza, che mi è passata dentro nella vita, quando mi metto a scrivere, proprio in quanto non sono così caparbio da volere parlare solo di ciò che ho nella testa riguardo a quell'esperienza, ma perché mi abbandono alla memoria interna di quell'esperienza, che è più grande della mia. La memoria di quello che ho vissuto, sia come corpo, sia come emozioni, sia come pensiero inconscio, è molto più grande di quello che c'è nella mia coscienza. E allora ecco che quando si dice l'esperienza, in scrittura si dice qualcosa di diverso dell'esperienza della vita. Uno fa l'esperienza della vita e dice, sai, io ho tanti figli, mi sono sposato nel 1980, allora sai, o mi sono sposato nel 1940, abito in via Tal dei Tali, sono stato a scuola così, ho conosciuto tanta gente, può numerare la gente che ha conosciuto, può dire un sacco di cose che sono nella sua esperienza. Può addirittura dire che lui per sua esperienza ha imparato delle cose della vita, magari dei sentimenti, magari la storia delle emozioni, magari la storia di certi pensieri che gli sono nati dall'esperienza, ma non è ancora l'esperienza della scrittura, perché lo scrivere è una cosa a sé, è una cosa in cui, per esempio, quando io ho provato una certa cosa, l'ho provato in un modo così profondo che quando la rivivo, per esempio anche solo il parlare di uno spessore di una cosa, se io devo parlare di questo che pesa d'acqua e devo parlarne a freddo, ne faccio una descrizione, oppure dico una cosa, come dire, dell'emozione che mi dà tenerlo in mano e dell'emozione che mi dà il fresco che c'è dell'acqua. Ma se io, per esempio, la prendo in mano mentre sono innamorato di qualcuno, questo acquisisce tutto un altro aspetto. E quindi il dirne una parola vuol dire, parlare profondamente della cosa, pur sia della cosa, ma all'interno dell'emozione che mi sta in quel momento colpendo di più, che è l'emozione dell'amore che sto vivendo. Allora, non si può mai dire come io riuscirò a parlare dell'esperienza. Sicuramente ci sono delle leggi, questo è sicuro, che per esempio il peso delle cose, il senso delle cose, l'oggettività delle cose va rispettata, la leggerezza, il peso, la brillantezza o no, tutta una serie di qualità, di doti che hanno le cose, questo con la parola va rispettata. Ma questo rispetto acquisisce una particolare luce a seconda della condizione con cui io vivo il rapporto con la cosa. Per quel che riguarda la poesia, poi, la poesia addirittura, questo tipo di rapporto si modifica ulteriormente per una semplice cosa, e cioè che la parola in sé non ha tantissimo valore per un poeta, perché quello che ha valore è lo stretto legame che c'è tra l'emozione, il sentire interiore e la musica. Allora, siccome le parole sono suoni, ecco che qui diventa la parola suono che ha un'importanza enorme all'interno della poesia, ma è preferibile dire i suoni di una parola sono importanti. Per cui quando io scrivo, al di là di ogni mia intenzione, se io voglio scrivere di qualcosa, guai se io seguo la mia intenzione del tutto, per essere preciso, perché i suoni mi porteranno a dei contenuti diversi ma importanti, perché saranno quei contenuti della mia coscienza interiore, saranno i contenuti della memoria del mio corpo, della memoria del mio pensiero inconscio, della memoria delle mie emozioni inconsce. E allora naturalmente questi suoni fanno come da levatrice, fanno emergere, fanno uscire da me quello che io non so, che io non conosco. E tanto più io starò attento alla successione dei suoni e al fascino del suono, ecco che tanto più io penetrerò a fondo dentro di me e dirò della mia esperienza qualcosa che non è usuale, che io non ho captato. L'esperienza dello scrivere mi dirà qualcosa che è un ulteriore approfondimento della mia esperienza. Io credo che la cosa, l'ho scritto, l'ho detto 100 milioni di volte, la definizione più bella della poesia, ma non solo più bella, ma più esatta, che è importante, della poesia l'abbia data Dante. Dante dice: io mi sono un, tanto bellissimo, perché io sono uno a me stesso, io mi sono un, sono uno. E questo è interessantissimo, perché non è più il mio io, che è il soggetto, ma diventa complemento oggetto il mio io. Diventa complemento oggetto di quella parte di me profonda, che se vogliamo chiamare, la possiamo chiamare l'anima, esatto fino a un certo punto, perché bisognerebbe chiamarla l'essere che è in noi. Questo essere usa l'esperienza dell'io, usa la vita, la storia dell'io in un modo completamente diverso. Anzi, io mi sono un. E come può accadere questo? Ma questo quando amor mi ispira, dice Dante. È interessantissimo. Quando amor mi ispira. Cioè quando l'amore soffia. Quando soffia l'amore, e noi lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di altre parole, perché ognuno di voi avrà fatto un pochino l'esperienza dell'amore, e quando si fa questa esperienza ci si accorge che davvero il nostro io mentale, quello che siamo abituati a considerare il nostro io, viene travolto. Diventiamo un altro in tutti i rapporti, anche nei rapporti con gli uomini, nei rapporti con la natura, nei rapporti con noi stessi, diventiamo un altro. Perché non è più la mente che governa il nostro io, ma è l'amore. È l'amore che ci porta su un piano diverso. Ci porta altrove. E questo, allora Dante dice: io mi sono un che quando amor mi ispira, noto, e questo è interessante, e vi riguarda tutti, cioè prendo nota, ascolto. Quando l'amore soffia, ascolto. ascolto e a quel modo. E questo è per quello che parlavo poco fa, della differenza tra l'esperienza che noi crediamo di fare e l'esperienza che facciamo veramente. E a quel modo che lui detta dentro. È quel modo che lui detta dentro che è importante. Quindi quel modo, non è più il mio modo, ma il modo dell'amore che detta dentro, come detta dentro, e questo è quasi come se ci fosse un processo stilistico all'interno del nostro stesso affidarci all'amore che ci muove. Allora, l'amore, com'è ditta dentro, io vo significando, io vado riempendo di segni. Perché Dante dice segni, vado significando? Perché i segni sono i segni del reale. Non è neanche, non posso dare una spiegazione della realtà, ne do dei segni. E quanto più il segno è corretto, cioè quanto più io sono stato attento e tanto più io ho seguito il come ditta dentro, tanto più quei segni sono corretti. E allora la correttezza del segno fa sì che chi ascolta, chi vede, richiama la propria esperienza, quel segno, lo richiama la propria, e si riconosce. Perché è tutto lì. Non è che uno, quando noi leggiamo una poesia o leggiamo anche un racconto o leggiamo un romanzo, noi facciamo una, come dire, un lavoro di apprendistato della scrittura leggendo, ma facciamo un lavoro di apprendistato della nostra esperienza. Perché quando leggiamo un romanzo, io quando ero ragazzo ho letto tantissimi romanzi, credo di aver letto più romanzi che poesia. La cosa bella del romanzo era riconoscere la mia esperienza dentro il romanzo, riconoscermi nei personaggi, riconoscermi nelle azioni, nelle cose, capire quindi qualcosa di me e della mia esperienza attraverso la lettura del romanzo. In poesia questo è capitale, perché un verso addirittura non solo muove ciò che so, ciò che riconosco, ma anche ciò che non so e non riconosco. Tant'è vero che se io vi leggo un verso, io faccio sempre questo perché mi piace tanto, di Leopardi, dolce chiaro. Significati apparenti sono semplici, dolce, quindi una giornata di primavera, perché non può essere né inverno né estate, e nemmeno autunno, che porta con sé tutt'altro tipo della dolcezza. Dolce e chiara, quindi c'è la luna, è la notte e senza vento, e quindi è calma. Ma se noi facciamo un ulteriore ascolto e sentiamo, allora possiamo tirare fuori tanti altri significati. Vedete, segni, significati, sono i segni di una realtà. Perché i segni mi fanno dire, per esempio, che io che ho esperienza di questo, che quando io dico dolce e chiara la notte, quando arrivo alla parola notte, io sento uno sgomento, perché la parola notte è qualcosa di tremendo. E questo verso che sembra così dolce, semplice e così carino, per usare un'espressione borghese, ma è terribile questo verso. Perché dolce, chiara è la notte, ma la notte è un simbolo di morte, è un simbolo di oscurità, è qualcosa che sgomenta il poeta. Allora il poeta sente dolce, chiara è la notte e senza vento. Quella è senza vento, lui ci mette una virgola e una e. È interessante perché vuol dire che c'è un'interruzione forte dopo la parola notte. Allora questa parola notte provoca uno sgomento tale che mi fa precipitare nel vuoto. Dolce, chiara è la notte e senza vento. È un vuoto. è il vuoto della mia paura e del mio tormento. Allora io, e poi, e questo è uno dei significati, perché poi c'è una O all'inizio, una O alla fine, dolce vento, e la O di notte. Anche questo sta a significare che è diviso in due tronconi la poesia. Tutte le altre sono A e E, salvo una I, chiara. E quindi, come mai ha diviso in due questo verso? Perché allora vuol dire che sono due mondi, che uno è quello del suo momento del guardarla la notte, e uno è il momento invece del soffrirla dentro di sé. Ecco, e questi sono i... Ma quando io dico dolce, chiara è la notte e senza vento, io, tutti quanti proviamo un'emozione e non sappiamo però cosa sia questa emozione, che non ha spiegazione nei significati. È l'emozione dei suoni. I suoni portano emozione. E quando è corretto, come in questo caso, l'emozione dei suoni, della sequenza di suoni, porta a noi qualcosa che non sappiamo. Dolce, chiara la notte e senza vento. Come si fa a dire perché ci colpisce? Non sappiamo perché ci colpisce così profondamente e non sappiamo neanche cosa colpisce dentro di noi. Una presenza, la presenza del poeta, lo sconcerto di fronte all'ignoto, un'infinità di ragioni ci sono, ma noi rimaniamo colpiti dalla sequenza dei suoni. Questo accade, e lo capiamo perfettamente, quando ascoltiamo una musica. Quando ascoltiamo una musica, per esempio, se ascoltiamo un rock, le gambe si muovono, o un jazz, le gambe si muovono, vuol dire che il corpo è mosso dai suoni. Allora, se ascoltiamo Mozart o ascoltiamo Bach, noi siamo mossi non solo nel corpo, ma siamo mossi nelle emozioni, siamo mossi nei pensieri inconsci, siamo mossi nel nostro essere più profondo. E allora questo movimento è portato dai suoni. Allora la poesia, ecco che la mia esperienza in poesia diventa suono, emozione, pensiero, insieme. È questa unità che dà forza alla poesia. Il corpo della poesia non è dato tanto dalla parola in sé, quanto dall'unità tra la parola, le emozioni, il suono. Ed è questa unità, tutt'una, né più né meno, dicevo oggi a lui al telefono, né più né meno, perché lui mi parlava giustamente del corpo delle cose, e ne faremo un cenno, ecco, più né meno come noi. Noi viviamo, abbiamo il corpo, ma abbiamo anche un'anima. E c'è anche lo spirito, che dà forza, energia, vita, e all'anima e al corpo. Ma l'uomo è insieme anima, corpo e spirito. È questa unità che fa un uomo. Quando vedo mancare una di queste parti, abbiamo un uomo minore. Abbiamo un uomo la cui anima si è addormentata, o addirittura il cui spirito non arriva mai, dice nel Vangelo Cristo, guai a colui che pecca contro lo spirito. Lo spirito non lo tocca, ma allora è inerte, come se fosse un mostro, non è più un uomo. Dice Cristo, guai a quell'uomo che pecca contro lo spirito. Tutti i peccati possono essere perdonati, ma non quello contro lo spirito, perché è lo spirito che dà la forza, l'energia, che informa, e l'anima e il corpo. Però è tutte e tre assieme che fanno un uomo. Così nella poesia, emozione, suono, emozione, suono, pensiero, parola. Questa unità è una, non è scindibile. Quando si dice che la poesia basta andare a capo, una riga, invece di andare fino in fondo alla pagina, si va a capo prima, è stato detto anche da teorici, mica da, non da gente solo così, è stato detto, è stato insegnato anche a scuola. Ci sono fiori di personaggi che hanno sancito questo con i saggi, con la scrittura, dicendo che in fondo, insomma, che differenza c'è tra lo scrivere in prosa e scrivere in poesia. Basta andare a capo prima. Queste sciocchezze ne hanno girate tante, anche perché c'è stata un'altra cosa importante, cioè il Novecento ha sancito il primato dei contenuti. Perché? Per ragioni ideologiche. Per cui, allora, il poeta, come lo scrittore, doveva dire o parlare di certe cose. Perfino Don Milani, che io sono stato anche amico, ho avuto questo grande fortuna di essere stato amico, però perfino Don Milani in quell'epoca diceva che la poesia non serve ai contadini e la musica nemmeno. Grave errore. Perché lui pensava ai contenuti e della poesia e della musica, ma non è solo quello. Pensiamo cosa ha contato, per esempio, l'opera lirica nell'educazione etica del popolo italiano durante il periodo che va dal 700, fine 700, a finire al 950. È stata un'educazione straordinaria questa musica, perché la musica la gente la sente, e così sente i suoni della poesia. Quando ero bambino io, c'era a Colorno, nella lungara di Colorno, dove abitava mia nonna, che era la casa poi dei Servi e dei Cavallanti, e c'era una bambina che recitava, era una popolana, e ha finito poi purtroppo con andare via dal paese, e è finita a fare la prostituta, ma lei sentiva la poesia come pochi, e sentiva la poesia pur essendo ignorante, quasi semi-analfabeta. Quando gli dicevo le poesie, lei era colpita dentro. Era una bambina. Io avevo sui 10 anni, e lei idem, forse 9. Allora, questo sentire dell'uomo attraverso la musica delle parole, e questo, in poesia, la parola è la parola che apre i mondi, è la parola suono che, come dire, spalanca dei mondi. Non è usata in modo descrittivo la parola, ma anche la grande narrativa è così. Che differenza ci può essere? Ed è poca, però è molto poca la differenza tra Don Chisciotte, per dirne uno, è un grande poema. Perché ci sono delle parti straordinariamente. Intanto in spagnolo c'è un ritmo e c'è una serie di sequenze musicali straordinarie dentro il Don Chisciotte. Noi siamo abituati a leggere in traduzione, ma la traduzione non bisogna mai accontentarsi di leggere una traduzione. Io che non conosco il tedesco o il russo, me li faccio leggere, perché allora ho capito certi poeti russi o tedeschi facendomeli leggere. Perché Saramago, per esempio, il portoghese, questo romanziere, io me lo sono fatto leggere in casa di un amico, da lui, e io l'ascoltavo e gli ho detto, ma questo è un poema, è un romanzo. Quello che parla del porto, lui mi ha letto tutta la sequenza del porto, delle merci, e tutta questa sequenza bellissima, onnivora, di tutte le cose che ci sono in questo luogo. E era una musica. Allora, l'esperienza che noi facciamo ulteriore è l'esperienza di ciò che abbiamo scritto. Quando noi abbiamo scritto, se siamo stati appunto come amor ci ha aspirato, allora ci ha soffiato, allora cosa succede? Che quello che leggiamo ci insegna molto di più dell'esperienza che abbiamo fatto e impariamo delle cose, cose di noi e cose della vita, dell'esperienza. Allora, l'importanza quindi, per esempio, dello scrivere è un'importanza capitale per un uomo, perché è un uomo che scrive, se lo fa veramente e lavora, perché occorre lavoro, perché occorre scrivere, non è sufficiente, io non parlo di spontaneismo, parlo di qualcosa che viene dal lungo lavoro, perché più ci si libera della tecnica, più si è lavorato e più allora siamo liberi di ascoltare e di dire. Se invece noi lavoriamo poco e ci impadroniamo poco del mestiere, e allora saremo impacciati nel momento di ascoltare e del dire. E quindi non che il mestiere faccia il poeta o che il mestiere faccia lo scrittore, ma il mestiere libera lo scrittore, lo rende disponibile all'ascolto, al sentire, al dire. Allora questo nostro fare, i greci hanno chiamato la poesia fare, e non è un caso, poteva chiamarlo con qualsiasi nome, l'hanno chiamata fare. Poieo. Perché fare? Perché è proprio un fare, è un agire su di noi. È un far emergere da noi tutto ciò che è sconosciuto di noi. E dall'esperienza tutto ciò che è sconosciuto dell'esperienza. Quindi agiamo. E agiamo anche su chi ascolta. Tant'è vero che una comunità che ha dei poeti e ha la fortuna di ascoltarli, una comunità cresce. Cresce perché la poesia li rende più consapevoli di sé. Muove dentro di loro quelle parti sconosciute che emergono alla coscienza. E quindi l'uomo diventa, come dire, un altro. È cambiato. Si è fatto un altro.
Basta. Vorrei farti una domanda su questo punto qui. Perché mi sembra che le ultime cose che hai detto tocchino un problema essenziale, che è un problema relativo alla comunicazione. Tornando all'esempio che tu facevi all'inizio, dici, se io prendo questa bottiglia, te la descrivo, ti do anche una descrizione minuziosa e ho compiuto un atto comunicativo piuttosto elementare. Ma se io prendo questa bottiglia e vedo l'immagine della montagna, faccio un esempio, e a un certo punto mi fa venire in mente che io questa montagna l'ho vista davvero, e l'ho vista un giorno in cui mi ero liberato dell'imbarazzo di dire a una, dopo un lungo tira e molla, di dire a una donna che le volevo bene. E poi c'è stata tutta una storia, faccio un esempio così, dell'innamoramento, no? Per cui io quando dico bottiglia d'acqua, io dico molto di più che tutto l'insieme dei particolari tecnicamente risolvibili che la compongono. Ora, il problema della poesia, ma anche del romanzo, è che questo si comunica. Cioè, anche perché io uso la stessa parola, la parola bottiglia, no? Cioè nello stesso tempo questa parola si carica di qualcosa di così grande che io mi sento di appartenere a questa cosa grande. Una storia d'amore è una storia a cui si appartiene, non è una storia che si domina, no? Dico, questa, si dice, questa è stata la mia storia, no? Ecco, la bottiglia diventa un punto dentro questa storia. Allora io domando, a un certo punto bisogna parlarne con qualcun altro. Borges, che era uno strano tipo di scrittore che faceva finta di essere romantico ma era un illuminista feroce, diceva che il difetto, il limite, lui parlava delle autobiografie o delle biografie, è il fatto che noi scrivendo, oppure non so, io aggiungerei quando si parla dei propri ricordi, no? Se sono fatte come presupponendo che l'altro che legge abbia i ricordi che ho io, no? E mi ricordo quel giorno, io ho sempre in mente l'inizio di una poesia di Giorgio Caproni, Albania. No, oppure aspetta, di un'altra che c'è nel seme del piangere. Eppure quanta mattina il giorno che partì l'annina. Dove quello che mi colpisce è il fatto che nessuno di noi c'era quella mattina lì. No? Scusate, io... Perché poi la mia domanda è molto semplice su questo punto. Cioè il punto è questo qui, che la parola poetica diventa carica di qualcosa restando sempre la parola dolce, chiara, la notte senza vento. Sono parole normali, parole del vocabolario italiano, parole che conosce qualunque bambino, parole non difficili, parole semplicissime. Ecco, il punto della questione è questo qui. Dentro queste parole passa qualcos'altro. Ora la questione è quali sono, perché tu parlasti già una volta della comunità e del popolo, di queste categorie qui, qual è la condizione per cui io ti dico bottiglia, adesso detta banalmente, e tu capisci il dramma?
È semplice. È semplice perché ogni uomo ha tutto. Ogni uomo, noi siamo tutti uomini, abbiamo tutte le stesse... io dirò di più, ogni uomo è un poeta. E comunicazione. Tanto, appunto, non a caso ho citato Dante. Se io amo, e abbiamo provato tutte queste condizioni, io mi guardo con la persona amata, ci guardiamo negli occhi, lei mi guarda, è difficile dire una parola, è difficile. Quando la diciamo, questa parola vogliamo, se riusciamo o meno, tanto quando la diciamo sappiamo già che è meno del silenzio, ma quando la diciamo vogliamo comunicare solo quella parola, ti amo, o vogliamo comunicare anche la nostra presenza, l'insieme del la forza e la grandezza del sentimento che proviamo, allora mettiamo in comune noi stessi con l'altro. Allora quando comunicazione vuol dire questo, mettere in comune, quando si parla di comunicazione oggi a proposito di televisione e dei giornali, se c'è qualcosa che non è per niente comunicazione, la televisione in sé, indipendentemente dal fatto che dicano delle cose belle, brutte, importanti o meno, è in sé che non è comunicazione. Perché per comunicare, per mettere in comune, bisogna essere in due. Invece lì c'è qualcuno che parla a tanti. Non mette in comune. Non c'è il rapporto. Il rapporto vuol dire che io metto in comune me stesso. È veramente cristiano. È l'ostia questo mettere in comune, perché è me stesso che io metto nudo di fronte all'altro, e l'altro questo lo avverte subito. Allora quando io dico la parola bottiglia, che sappiamo che viene, che non è più la parola bottiglia detta per informare che abbiamo parlato di un oggetto comune a tutti, ma che dentro questa parola bottiglia nel verso o nella riga di un romanzo o nel contesto di un capitolo di un romanzo, questa parola comporta un'infinità di altre cose. Quella bottiglia diventa un simbolo. Allora non mette in comune soltanto il suo essere bottiglia, ma l'uomo che l'ha vissuta e tutti i sentimenti, le emozioni, io parlo di emozioni più facilmente che di sentimenti, perché la parola sentimento è una bella parola, è che si confonde il sentimentalismo col sentimento spesso, perché sentire con la mente, credo che non ci sia niente di meglio che sentire con la mente, solo che noi ci confondiamo e crediamo che il sentimento sia un effluvio più o meno sdilinguito delle nostre sensazioni, invece è sentire con la mente che è importante. Però io parlo di emozione perché mi piace emozione, perché è motus, mi muovo. Ora io metto, con la parola bottiglia, metto a disposizione dell'altro me stesso, l'amore che mi ha mosso, la storia che c'è dietro, l'esperienza che c'è dietro questa bottiglia. L'altro la richiama subito a sé, perché è inesorabile che l'altro sia come me. La richiama alla propria esperienza, che è diversa, ma che comporta, anche per lui ha avuto magari un amore o un dolore, ha avuto anche lui un'emozione, un moto a suo tempo, non legata necessariamente alla parola bottiglia, legata a qualcos'altro, ma subito l'avverte che questo gli viene detto e che questo richiamo è per lui. Allora, io dicevo l'altra volta che il popolo, la comunità, che è una bella parola, la comunità è fatta di individui che si sentono soli, soli e in quanto soli disperati. La comunicazione fa sì che l'uomo immediatamente dica: come? Non sono solo. Perché anche lui prova quello che ho provato io. Chi ha avuto la forza di dirlo, si è messo proprio profondamente dalla mia parte. Questa è una questione importantissima, perché cosa succede? Che quando ero bambino, io mi ricordo che quando mi sono masturbato la prima volta, è uscito questo seme e io mi ero spaventato. Perché ho detto, ma cos'è questo? Poi parlando con un altro bambino, vengo a sapere che anche lui gli successe la stessa cosa. Io subito sono rimasto confortato. Perché l'esperienza l'abbiamo fatta in comune. Quando un popolo ha l'esperienza in comune con i suoi scrittori, beh, questo popolo è un popolo che non si sente più solo. Ecco che allora il primo compito degli uomini di potere, purtroppo, è sempre quello di dividere il popolo dalla cultura, dai suoi scrittori, dai suoi poeti, dai suoi musicisti. Perché questa divisione tiene, e se poi, come oggi, gli si dà la canzone come sostitutivo, che non è poesia, è la canzone, in alcuni può raggiungere anche la poesia, ma non raggiunge la poesia di per sé, ma perché insieme alla musica dà un certo effetto alla parola. Allora, Guccini un giorno, siamo andati a leggere insieme poesia e lui a parlare della musica, e del suo romanzo, e un ragazzo gli ha detto, ma tu che sei un poeta, perché adesso poi c'è l'abitudine di dare tu a un musicista come se fosse suo padre, e lui gli ha detto, ti ringrazio molto di questo, che mi chiami poeta, ma io non sono un poeta, io sono un paroliere, perché Guccini è un uomo intelligente e ha coscienza di essere un paroliere. Oggi si dà questo perché si sa che si dà una comunicazione minore che tiene basse le coscienze e lascia, e semmai conferma agli uomini il proprio isolamento e la propria disperazione. Questo il potere lo fa sempre. Oggi ha un mezzo sostitutivo importantissimo, che è quello della televisione. È un mezzo straordinario di oscuramento delle coscienze. Perché è qualcosa che è come la parola del dittatore nei confronti del popolo. È qualcosa che obnubila le coscienze e senza dargli il modo di interloquire. E siccome un tempo, per esempio, c'era l'editoria, che si può fare, e c'è anche oggi, nascono tanti di quegli editori, piccoli editori, si può fare con un minimo di soldi, ma si può fare anche con meno. Diceva Zanzotto negli anni, e lo diceva anche Vittorini negli anni 60, bisogna fare col ciclostile e dare in giro le poesie o i racconti. Saltare l'editoria, diceva Vittorini, no? Era naturalmente un'idea che, come utopica, come tutte le utopie, non ha avuto corso, ma è vero questo, che con pochi danari si può. Ma la televisione non si fa con pochi danari, bisogna essere ricchi, e già questo è costitutivo di un potere, è costitutivo di una forza di trasmissione di informazione che soltanto chi ha denaro e quindi chi ha potere può averla in pugno, può usarla.
Grazie, bravissimo.
Allora, la poesia appartiene agli uomini, e sarebbe bene, diceva Petrarca, che la poesia, in quanto poesia, è sempre sacra scrittura. E lo diceva, lo scrive nella Familiares al fratello, e dice: sacra scrittura. Ora, detto in quell'epoca, 1300, voleva dire incorrere nei fulmini della Chiesa cattolica, perché i libri sacri erano quelli là, sanciti dalla Chiesa e canonizzati dalla Chiesa. Dire che la poesia era sacra scrittura era dire un'eresia terribile. Ma lui aveva ragione in quanto poesia, diceva. Ungaretti nel 1932 dice: noi poeti dobbiamo riprendere sulle nostre spalle la funzione sacerdotale, cioè la funzione sacra. Allora, perché? Perché la parola sacra deriva da una cosa semplicissima, da una parola che indoeuropea, che è sac. Sac vuol dire distanza. Allora fa il sacro chi riempie la distanza. Pontefice. Pontifex, faccio da ponte. Allora, il fare il sacro significa riempire la distanza. Ma cosa c'è che riempie la distanza tra gli uomini? L'amore. Allora è l'amore che riempie la distanza. E la poesia, io mi so che quando amore mi soffia, noto a quel modo che lui detta dentro. Questo è proprio una azione eminentemente sacra, perché è un movimento d'amore che porta verso gli uomini, verso la natura, verso le cose, verso se stessi. Perché noi non dobbiamo dimenticare noi stessi, perché noi dimentichiamo noi stessi il più delle volte. Noi ci accontentiamo di un io che la nostra coscienza ha accettato magari quando si è bambini o quando si è adolescenti, soprattutto quando si è adolescenti. E questo io ce lo portiamo in giro. Ma questo io è soltanto ciò che ci piace di noi. Ma noi siamo infinitamente più grandi, infinitamente più straordinari di questo io. Ed è proprio il lavoro che dobbiamo fare per riconsegnare questo io all'essere che siamo, è il lavoro che si deve fare nella vita. E la poesia lo fa, aiuta in questo senso. Il lavoro dell'uomo dice Jung, è quello di far diventare io il proprio è, far diventare essere il proprio io. Unire l'io al sé, è il famoso, dice Jung. Addirittura Freud dice che l'io è un incidente, ed ha ragione, perché incidentalmente noi ci siamo attaccati a quell'io. Ma noi chi siamo? Quando Cristo vanno a domandargli i cosi del Battista, così dicono loro, nel Vangelo dice, ci manda il Battista e chiede chi sei, cosa fai e dove vai. E lui risponde, Cristo, dite a chi vi ha mandato, che è bellissimo, perché lui non sa chi l'ha mandato, loro dicono che è stato il Battista, ma può darsi siano i farisei, può darsi che sia qualsiasi altro che è venuto a chiedergli. Allora lui dice, dite a chi vi ha mandato, che avete visto i ciechi che vedono, i sordi che sentono, e che il figlio dell'uomo, interessante, non ha dove posare il capo. E questo è straordinario. Perché non ha dove posare il capo? Perché non c'è nessuna motivazione di carattere intellettuale che possa accontentare l'uomo. Non c'è niente, non ci sono i danari, non c'è una chiesa, non c'è il successo, non c'è la droga, non c'è nulla che possa in qualche modo acquietare l'uomo e definirlo. Neanche, meno che meno, la scienza. Perché l'uomo è qualcosa di straordinariamente grande e non sa chi è. Il suo confronto con Dio, quando Cristo dice, ma come faremo, cosa faremo nel regno dei cieli? E Cristo risponde, ma il regno di Dio è dentro di voi, il regno dei cieli è dentro di voi. La parola tra e in, mi diceva Ravasi, che è la stessa parola in ebraico, tra voi e in voi. Allora, se il regno di Dio è dentro di me, io mi confronto con Dio. E quindi pensate che razza di spazio c'è tra me e l'infinito che non conosco. Ed è proprio questo che fa la poesia, perché la poesia mi aiuta a mettermi in contatto con quell'infinito che non conosco. Ridimensiona il mio essere. E così lo fa con chi ascolta. E chi ascolta cresce, copre la distanza. Distanza quindi con se stesso, distanza tra gli uomini. Quindi un popolo diventa un popolo, se è veramente un popolo religioso, diventa un popolo civile. Questo volevi che dicessi. Io adesso smetto, perché io potrei andare fino a domani mattina.
Ma ascoltami, a parte che secondo me non è giusta la citazione del Vangelo che hai fatto, perché sono due brani diversi. Quello perché lui dice gli uccelli hanno il nido eccetera, ma il figlio dell'uomo non ha cosa. Invece l'altro è i sordi vedono eccetera e la buona novella annunciata ai poveri. Questo mi sembra che dica il Vangelo. Mi sa che ho ragione io, Franco.
Mi sa che no, tu hai in mente il Vangelo di Matteo.
Io in mente, il primo è nel Vangelo di Matteo di sicuro, dice che è all'inizio del Vangelo di Matteo, le volpi hanno una tana, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Invece l'altro dice i ciechi vedono e la buona novella è annunziata ai poveri.
No, ma nel Vangelo di Luca dice il figlio dell'uomo non ha dove posare.
Non so, vedremo. Ascoltami, no, perché è importante la cosa del sacerdote. Io non sono d'accordissimo con l'ultima cosa che hai detto, ma a parte questo qui, perché sennò stiamo a discutere, però per me è molto più importante che tu hai dato l'input sulla questione, perché poi non c'ho voglia di mettermi a discutere perché sembra poi che discutiamo sul sesso degli angeli. Invece c'è un...
Anche perché tu sei cattolico.
No, ma questo qui non è un problema. Io mi confrontavo solo col pensiero e basta. E quello che vorrei dire è questo qui. Certo che ha ragione Ungaretti a dire che il poeta dovrebbe recuperare la funzione sacerdotale, ma quello che appunto è drammatico è questo contenutismo, per cui invece di essere i poeti che sono diventati i sacerdoti, sono i giornalisti che sono diventati i vescovi, no? Perché, perché è questa. Ecco, invece io volevo chiederti un'ultima cosa, però, perché è una cosa alla quale diciamo tu anche nei tuoi interventi critici accenni sempre e con una lucidità grandissima, e sulla quale bisogna sfondare una piccola porta, secondo me. Cioè, noi abbiamo l'idea, anche forse per un malintendimento di Leopardi, che ciò che è più evocativo è ciò che è più vago, e quanto più invece la parola è esatta, diventa tanto più invece, come dire, la realtà diventa prigioniera della... Invece ciò che mi colpisce nella poesia, ciò che mi colpisce nella tua poesia, o quando citavi Leopardi, è che le parole sono di un'esattezza impressionante, di un'esattezza, sono dei miracoli di esattezza, più che matematica. Già la matematica implica un'approssimazione che non c'è, e nello stesso tempo una totale libertà. Cioè, mi sembra che ci sia questa coincidenza di una inesorabilità e di libertà. È un'impressione, come dire, dove invece nella mentalità comune sembra sempre che una tolga l'altra. Cioè, quanto più uno è inesorabile, tanto meno è libero.
Sì.
E invece a me sembra che non sia così. Tu cos'è che... perché tra l'altro è un suggerimento che mi viene anche leggendo i tuoi articoli.
Sì. Beh, io...
Mi piacerebbe che tu chiarissi su questa cosa qui, perché secondo me noi non abbiamo l'idea tanto chiara.
Io credo che la parola deve essere sempre precisa. Più è precisa, e più, perché è precisa l'esperienza. E più io, una cosa che riconosci, quando per esempio uno ti parla anche di mistica, tu riconosci la verità quando è precisa l'esperienza. E l'esperienza, la parola è precisa, legata all'esperienza, ti fa capire che è vera quella. Perché sennò il racconto diventa qualcosa, come dire, che gioca intellettualmente sul vago e sul e così, e vuole evocare un'esperienza, ma non l'ha vissuta l'esperienza.
Oppure quando si dice, non so, sì, la parola che resta nel vago, così ognuno ci vede quel che vuole.
Cioè,
ci sono tutti questi luoghi comuni qui, no? Che mi sembrano il contrario della poesia.
Sì, sì, il contrario assoluto. È il contrario assoluto. Perché è la parola... È la parola, e questo è una necessità, che la parola sia precisa rispetto all'esperienza. Se io devo raccontare una mia esperienza, là dove non mi soccorre la parola, io tendo a cercare, come dire, di dire con precisione, comunque maggiore ancora, tutto ciò che è attorno a quella realtà o è il significante di quella realtà. Perché se io non sono preciso, specialmente delle cose che difficilmente si possono dire, per esempio ci sono cose che uno vive e non può parlarne direttamente, e allora ne parla attraverso la precisione dell'esperienza reale che ne ha fatto le cose, e attraverso il racconto della cosa, quanto più è precisa, tanto più quella cosa allora risalta e diventa. E uno riconosce quella cosa in quanto appunto è stato vero e sincero chi l'ha detta. Quei luoghi comuni che ci sono nascono tutti da una questione che a sua volta è stata pericolosissima, è stata dannosissima. Ed è l'estetismo, cioè il credere che attraverso le parole si può ricostruire una realtà, indipendentemente da averla anche vissuta. Allora, questo tipo di atteggiamento estetista, che è la bella parola, la parola che appunto in sé è significante di realtà, la parola che costruisce il reale. E questo è stato una peste che ha sconvolto due secoli di letteratura. Prima l'estetica non esisteva, come si sa. È alla fine del Settecento che nasce l'estetica. Prima non esiste l'estetica. E l'estetica, prima i signori critici scrivevano trattati, che è una cosa molto più bella e importante, perché uno per scrivere un trattato sui colori doveva conoscere i colori, quindi doveva conoscere la materia. Il trattato sulla luce comportava un conoscimento e un'esperienza della luce, e questo era molto importante. Poi volevo vedere io se un critico osava dire a un Tiziano o a un Piero della Francesca qualcosa sui suoi quadri, e soprattutto, come succede oggi, come deve fare il quadro. E oggi purtroppo invece la critica è diventata la costruttrice dell'opera, e tanto meno sono critici intelligenti e come dire, fondati nella realtà delle cose, e tanto più sono supponenti e vogliono dare consigli ai pittori, agli artisti, ai giovani poeti. Allora, questo ha comportato anche un altro fatto di cui parlavo prima, e cioè il fatto di poter, come dire, costruire qualcosa attraverso il semplice uso intelligente delle parole. Il neoclassico, per esempio, è fondato su questo. Il neoclassico nasce già da un errore, perché i neoclassici credevano che Omero avesse scritto in modo aulico, perché avevano letto le traduzioni, e gli pareva che Omero avesse scritto queste cose appunto nobili, alte, attraverso. E in realtà Omero, per esempio, scrive in dialetto. Sono i vari dialetti della Grecia che sono il fondamento di Omero. E quindi, così come quando Canova vede il coso in Vaticano, vede le opere greche in Vaticano, e lui usa il marmo. Invece, quando va in Grecia, che aveva 52-53 anni, va in Grecia e scrive nel suo diario: ho sbagliato tutto. Perché vede che le grandi statue greche sono fatte in pietra e sono anche colorate. E quindi ha sbagliato completamente, ma in tutto il neoclassico ha sbagliato, perché credeva di imitare i classici. E invece non imita i classici, imita l'atteggiamento che i nobili avevano verso il classicismo. Che non è il neoclassico. E allora il neoclassico ha portato una cosa dannosissima, cioè la possibilità di costruire una bella opera, sia d'arte o di letteratura, attraverso l'uso intelligente delle parole. Quindi hanno chiamato la poesia, per esempio, un prodotto della mente. Allora ecco, è lì che nasce l'equivoco grande. Se è un prodotto della mente, allora nasce tutto il discorso sui significati, sui contenuti, allora le ideologie che si sono impossessate di questo, perché allora si fa la poesia socialista, o si fa la poesia religiosa, o si fa che non esiste in quanto poesia religiosa. Esiste la poesia, che è religiosa in sé. Dice appunto Ungaretti: la poesia è sempre una preghiera anche quando è una bestemmia. Allora questo è terribile, perché porta il vago, porta il bello plausibile, affascinante, indipendentemente dalla realtà che si è vissuta e indipendentemente quindi dalla precisione. Allora si può anzi, più si è imprecisi e si lascia nel vago, e più, perché Leopardi è precisissimo. Leopardi è di una precisione terribile. Che fai tu, luna in ciel, dimmi? Che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti.
Franco, una volta facciamo una cosa, a Noventuro, o quando tu vuoi. ti porto il mio cahier de doléances leopardiano e discutiamo insieme, per esempio, cosa sono, cos'è l'ultimo orizzonte, cos'è ove per poco il cor non si spaura.
Certo.
E facciamo una discussione su questa cosa qui. A me piacerebbe moltissimo fare tutta una cosa su leopardi, chiedendo a Franco un confronto su tutte queste cose che sono di una apparente semplicità. Poi quando cominci a pensare cosa sono gli interminati spazi, cos'è l'ultimo orizzonte, non smetti più. E, ci sta.
Beh, ha scritto Don Giussani delle belle cose.
A fare una cosa, sì, ma io voglio farla con te.
Ma va bene. Sì, la precisione. La precisione è come dire, chi ha vissuto qualcosa sa benissimo che le piccole cose, i piccoli movimenti hanno un'importanza enorme per lui. Buonasera, eh?
Buonasera.
Hanno un'importanza enorme per lui. E sono proprio le piccole cose ad assumere un grande significato per chi scrive. Sono cose precise, sono quelle cose lì. Se io penso, per esempio, al 1945, c'erano i cadaveri appesi di Mussolini a Piazzale Loreto, e una cosa che mi aveva colpito, due cose mi hanno colpito tantissimo quel giorno lì. Cadaveri ne avevo già visti tanti, mi hanno colpito anche quelli tuttavia, ma per esempio la molletta che teneva la sottana della Petacci, qualcuno ha messo la molletta perché l'hanno appesa, le sottane cadevano e aveva gambe scoperte. Allora uno, non si sa mai chi è, no? Ma pensa che cosa c'è in questo atto, quello che è andato lì ha tirato su le sottane e le ha messo la molletta. E la polvere. Quello è una delle cose che mi ha colpito tantissimo in quel giorno. La polvere. Perché c'erano le macerie del Motta sull'angolo di Piazzale Loreto, c'erano ancora le macerie e c'era una gran polvere per tutta la piazza. Ecco, questi due aspetti precisi, chi me la scrive, io riconosco subito che lui c'è stato lì, non c'è dubbio. Per esempio, poco prima, il 44, io ho visto i 15 fucilati a Loreto. E tra i 15 purtroppo c'era gente che conoscevo, perché c'era il padre del mio amico di infanzia, quello che mi ha regalato, tra l'altro, quando avevo 10 anni, l'Orlando Furioso e la Gerusalemme Liberata, era un operaio della Pirelli. A proposito di educazione della lirica e educazione della poesia, che era un uomo straordinario, e lui, e poi c'era il mio maestro di scuola. Ecco, anche lì ci sono le fotografie, ma per esempio le fotografie, sono stati fatti due ordini di fotografie, e tutti e due gli ordini delle fotografie portano certi manifesti incollati al coso, allo steccato sotto cui c'erano buttati i morti. Ma quando li ho visti io al mattino, ho guardato e quello che mi ha colpito, c'era la Gazzetta del Sorriso, Vera Vol e Newton Avavini, la Gazzetta del Sorriso. Questo mi ha colpito tantissimo, il manifesto mezzo stracciato, la Gazzetta del Sorriso, e questo mi ha colpito tantissimo. Non solo, ma quelli che poi hanno fatto le fotografie, c'erano vestiti, i vestiti erano vestiti da brigatisti. Ma quelli che ho visto io al mattino erano della Muti, ed erano giovani. Erano dei giovani liceali d'aspetto, belli, biondi, con questo vestito nero, intero. E per esempio, questo manifesto, non c'è in queste fotografie. Le hanno riportato poi delle fotografie agli americani, che hanno fatto a loro volta la fotografia a suo tempo, e in questa fotografia fatta dagli americani, da come si chiamano, dilettanti, c'è questo manifesto. Allora, quando io ho incontrato una persona a suo tempo che ha scritto un racconto dove parlava di questa Gazzetta del Sorriso, ho detto, questo è vero, c'era. E pensa che rilevanza ha la Gazzetta del Sorriso sopra dei cadaveri. Perché c'erano cadaveri in una situazione veramente di spregio dell'uomo, terribile, perché erano buttati là come sacchi di patate. E anche quello, quando Vitorini, io ho letto Vitorini e ho letto un libro che non è un gran libro, Uomini e no, Uomini e no, però quando parla degli esposti a Porta Vittoria, i cadaveri dei partigiani presi e fucilati a Porta Vittoria, io ho capito che lui l'ha vissuto quella cosa, perché lui dice che le scarpe, i vestiti, le giacche, le calze erano più impressionanti dei corpi stessi dei morti. È vero, è vero, l'ho provato anch'io. Allora, quella precisione, precisione di sentire, perché bisogna sentirlo questo fatto della calza un po' spiegata, dove si vede un po' di caviglia, e questa precisione che ti dà il senso che lui ha vissuto intensamente, un'emozione che ho vissuto anch'io. Quindi la precisione, in poesia come in qualsiasi, una cosa che non bisogna fare in poesia è essere vaghi e usare parole intellettuali. Oppure parole che sono in corso, ma che ti fanno, per esempio, che ti fanno parlare intelligente, perché tu usi un certo tipo di parola in una certa epoca. Per esempio, appunto, il Cahier de Doléances negli anni 60. I Cahiers de Doléances lo usavano tutti e scrivevano qualcosa dove c'era, anche in poesia c'era il Cahier de Doléances, perché era di moda e voleva dire che lui aveva letto certi libri francesi, perché se no non c'era questo Cahier de Doléances. Questo è proprio quello che non bisogna fare. Quello che non bisogna fare è proprio tutto ciò che è moda e modo esterno. Deve nascere da te la parola. E siccome deve nascere da te, deve essere anche la parola che tu fai, la senti che quella parola lì è proprio quella che ti musicalmente, sensualmente, emozionalmente ti colpisce. Allora tu scrivi, quante volte nelle scuole mi dicono i ragazzi, ma io dopo vado a rileggere e non provo più niente. Io intanto gli dico, non le rileggete subito. Rileggete dopo un po', perché bisogna rileggere dopo un po' di tempo, cioè che sia passata l'emozione che vi ha portato a scrivere, perché sennò siete portati anche ad accettare, anzi vi compiacete di quello che avete scritto pur senza riconoscervi. Allora, oppure stracciate, non bisogna mai stracciare quello che si scrive, prima di tutto, perché dopo tanto tempo, rileggendo, ci si accorge che c'è qualcosa, c'è. E quel qualcosa che c'è, che sentite di nuovo, che vi dà l'emozione, che è la poesia. Allora, lo scrivere e lasciare sempre da parte. Mai stracciare subito, neanche rivedere subito. Perché si è troppo influenzati dall'intelligenza e l'emozione che ha fatto nascere la poesia. Invece, se si vede dopo tanto tempo, si vede cosa è rimasto. Si sa riconoscerlo e da lì, rivivendolo, si tolgono le parole, perché guai se si tolgono le parole subito, perché si tolgono magari le parole più interessanti e più importanti della poesia, bisogna toglierle dopo. Ecco, un'altra cosa, quindi precisione, attenzione, precisione che è precisione non scientifica, l'abbiamo già detto, è una precisione di parola. Cosa, sentire, emozione, suono. Quella parola ha quella precisione lì, esperienza, legata all'esperienza. Allora, io dicevo ieri, mi pare, sì, ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo più, sabato, che ero in questo paese della valle lì, vicino a Ovada, E tanti anni fa, in via qui a Milano, aggiustavano le cose dei tram, le rotaie. Allora,
scusate, per chi va via, perché la volta 21, ricordate che lunedì alle 21 nella sala di via Sant'Antonio 5, dove abbiamo fatto l'incontro con Gaber, ricordate che cambia l'orario e il luogo.
E aggiustavano, facevano delle buche vicino alle rotaie e poi tiravano via il granito, tiravano via, allora c'era il granito di rinforzo, adesso non lo so, e c'era dentro questi buchi questi uomini. In via Manzoni c'era quest'uomo dentro lo buco, e era freddo, inverno, e noi passiamo di lì e sentiamo: Dio che fuoco! Sulla spalla, la pietra, il gelo gli ha portato il senso del fuoco. Dio che fuoco! Uno che scrive a tavolino direbbe: ah, che freddo che ho sentito sulla spalla. No, Dio che fuoco! Che fuoco! E allora ecco, lì io capisco che lui, se un scrittore mi dice quello, vuol dire che lui è un poeta, perché ha sentito l'immediatezza e la forza di un qualcosa che è così gelido da parere fuoco. E soltanto chi l'ha vissuta lo sa, perché chi non l'ha vissuta e sta a tavolino a scrivere, ecco, gli viene in mente un'altra similitudine.
Franco, si può anche dire che chi l'ha vissuto questo lo tiene così caro che anche il lavoro di scrittore, di romanziere, perché poi naturalmente non tutto può aver visto davvero, però impara quel modo di vedere lì, perché io questa cosa qui la dico sempre, cioè uno che ha imparato questo modo qui di lavorare e lo fa suo, poi quando deve descrivere Giuseppino che entrò nella stanza e c'era un tavolo con una tovaglia di plastica a fiori, questa tovaglia non può essere di stoffa a righe, cioè è così e soltanto così, cioè voglio dire, è o non è così,
certo,
cioè voglio dire, con il lavoro dell'immaginazione, cioè siccome Franco non ci ha parlato solo di un modo di far poesia, ci ha parlato di un modo di trattare la realtà e la vita, no? Io credo che sia questo, perché poi il grande problema che io sento sempre è il problema non è come fare a scrivere i trucchi del mestiere, cosa fare, eccetera. Il problema è come ci trattiamo, come trattiamo la vita, come trattiamo quello che ci accade. Io, a me hanno colpito tantissimo alcune cose che ha detto stasera Franco. Io devo chiudere Franco perché qui se no ci cacciano fuori. E, però quest'ultima cosa che hai detto sulla precisione, questa tua evocazione di Piazzale Loreto, di questo Duke Fuck, queste cose qui sono un modo di trattare la realtà che quando uno la prende capisce che diventa un paradigma serio dello scrivere, perché io quando scrivo io mi accorgo che la mia pagina non funziona quando il copriletto può essere a riga o a quadri indifferentemente, allora capisco che non c'è nessun copriletto, che non c'è nessun letto, che non c'è nessuna stanza, che non c'è nessuna pagina. Io non so, certo. Io la sento così, certo. Cioè, e questa non è una notazione tecnica, questa è una notazione sul fondamento della posizione del soggetto, di quel io mi con cui Franco ha cominciato. Io volevo anche sottolineare un'altra cosa, che forse è un particolare rispetto alle cose straordinarie che Franco ci ha detto stasera, ma che è comunque un particolare bello. Quando parlavi della televisione, del fatto che la comunicazione è sempre tra un io e un tu, no? E quando contrapponevi questo, no? Quando parlavi della solitudine e della disperazione, quando contrapponevi questo con il potere, no? E quando diceva: per fare una televisione ci vogliono i soldi. Guardate che questa cosa qui è una cosa di una verità straordinaria, perché come dire, l'azione di fare questo lavoro qui di Uke Fök, la polvere di Piazzale Loreto, la molletta, i vestiti che erano più tragici dei corpi. L'azione di fare questa cosa qui è un'azione che si, come dire, che si opporrà sempre a qualunque potere, a qualunque violenza, perché è l'azione con cui l'uomo stabilisce il suo rapporto con le cose. Noi chiamiamo letteratura questa forza creativa con la quale cerchiamo di stabilire questo rapporto, no? Per imparare prima di tutto chi siamo noi, perché non è un dispensare, un insegnare. Guardate che il Papa oggi si chiama Berlusconi, si chiama chi è proprietario della RAI, dei network televisivi, cioè D'Alema. Cioè, questi qui, voglio dire, il Papa non è Giovanni Paolo II, l'avete visto, ha provato a dire il mea culpa della Chiesa, c'è stata da Ciamarini che ha detto allora adesso dica delle caccia alle streghe, c'è stato quel Toaf che ha detto ah sì, ma allora adesso dica degli ebrei, c'è stata addirittura una poetessa che ha detto sì, ma adesso deve parlare della violenza contro gli animali, no? Cioè, voglio dire, erano come iene su una carogna, cioè il Papa è chi ha i soldi e oggi e crea la comunicazione, non quell'uomo sofferente, addolorato e solo. Voglio ricordare questo perché è realmente l'azione di scrivere e di dire l'esattezza dell'esperienza è l'azione più contraria al potere, alla violenza del potere, secondo me, che ci sia. Perché secondo me il resto è sempre o violenza o recriminazione. E la recriminazione, quindi cahier de doléances, e la recriminazione diventa violenza a sua volta, sempre. Perché quando perdi, dopo quando cominci a vincere, no? diventa violenza. Io spero che sia stato registrato quello che ha detto Franco stasera e spero che ne facciamo un libretto, perché sono quei libretti che, da cui forse fra 30 anni troveremo ancora la frase da pescare e il pensiero e la parola su cui riflettere. Grazie Franco. Allora ripeto alle 21, lunedì prossimo, via Sant'Antonio 5.